Max, go stay.
Buonasera a tutti, grazie per partecipare a questo incontro che si svolge nel quadro delle celebrazioni del 20 settembre 1870 e dell'equinozio d'autunno. Il Vascello ospita questa sera un giornalista, uno scrittore, Marco Ventura. Ha una lunga carriera alle spalle e ha pubblicato di recente un libro su un personaggio un po' sconosciuto, anzi potremmo anche dire molto sconosciuto, o perlomeno che non ha avuto nel tempo la notorietà che invece merita. E leggendo questo libro scoprite cose molto interessanti relative a questo personaggio, sul quale si è abbattuta la congiura del silenzio. Chissà perché. Perché era un personaggio stravagante, oppure ha inventato addirittura la parola editoria. Gli venne scippata anche a lui l'invenzione dell'Enciclopedia Italica, si chiamava. Decise di togliersi la vita al grido di Italia, Italia, Italia quando vennero approvate le leggi razziali. Si gettò dalla torre della Ghirlandina a Modena. Il personaggio si chiama Angelo Formigine ed era un fratello del Grande Oriente d'Italia che era stato iniziato nella loggia Lira e Spada all'Oriente di Roma. Ci sono tante curiosità. Con Marco Ventura dialogheremo per il tempo che sarà necessario per presentare un libro. Ma prima di tutto voglio ringraziarlo. Voglio ringraziarlo perché ha fatto riscoprire anche a tanti di noi, a tanti massoni, quest'uomo, questo fratello che merita una maggiore notorietà, merita di essere approfondito. E la mia prima curiosità, Marco, è quella di chiederti: ma come ti è venuto in mente di scrivere un libro su Angelo Formigine?
Allora, queste cose nascono sempre un po' anche per caso, no? E, intanto io vorrei ringraziare moltissimo il Gran Maestro e tutti voi che siete qui presenti. Vorrei anche ringraziare, non ero certo che sarebbe venuto, ma quindi abbiamo anche il nipote di Angelo Fortunato Formigini con noi, Renato Sciascini, grazie. Renato fa parte della risposta, nel senso che per tanti anni, no? Quando abbiamo cominciato? Direi che siamo cresciuti parlando appunto di suo nonno. E, però tutto è cominciato quando sono entrato in una libreria a Roma che non esiste più, che è Paesi Nuovi, che dedicava ogni mese una sala alla riscoperta di alcuni editori del tempo passato che non c'erano più o comunque all'antiquariato, e io sono rimasto immediatamente affascinato dai libri di Formigine. Quindi io sono arrivato ad Angelo Fortunato Formigine attraverso la bellezza dei suoi libri. Era un editore che curava moltissimo tutto ciò che aveva a che fare con l'oggetto libro. Lui li chiamava i libri le mie casucce di carta, ed era un amore che in lui era nato addirittura quando era ragazzo nel sottotetto del casale di famiglia vicino Modena, collegava nella campagna di Modena, dove si era dedicato a inventariare tutti quelli che erano i documenti della sua famiglia, che era una famiglia di grande prestigio, una famiglia ebraica di Modena, che era la famiglia dei gioiellieri degli Estensi. Insomma, per fartela breve, io mi sono innamorato dei libri di Formigine e poi della sua vita, che mi è stata raccontata in quell'occasione dal libraio, quei librai che non esistono più, no? Quindi sanno tutto di quello che è. E ho cominciato a lavorarci. Ho avuto la fortuna poi di incrociare appunto Renato e poi anche di fare tante ricerche. In realtà di Formigine paradossalmente c'è tanto conoscere, perché per esempio nella biblioteca estense c'è il fondo Formigini, che fu creato, alimentato dallo stesso Formigini e poi donato alla biblioteca estense. È anche molto facile consultarlo perché è tutto sostanzialmente digitalizzato tranne qualcosa. Ci sono molte cassette nelle quali si trovano delle cose meravigliose. E per esempio si
e perché solo Marco Ventura ora ha studiato e vuole fare e ha fatto questo libro?
Beh, perché lui è un personaggio di un'attualità straordinaria. Intanto fu un grande inventore, fu un grande visionario. Come citavi prima, è stato l'inventore, l'ideatore dell'Enciclopedia Italica, che poi gli fu scippata da Gentile e consegnata a Treccani, l'imprenditore Treccani, e gli fu scippata sostanzialmente perché uno degli ideali che anche in quanto missione Formigini nutriva dentro di sé da sempre, fin da quando era affiliato anche all'associazione studentesca Corda Fratres, no? Lui aveva questo ideale della fraternità, dell'antidogmatismo. Il suo unico partito, diceva, è il partito del libro. Era aperto a tutte le esperienze, la sua casa editrice durante gli anni del fascismo non aveva nessun tipo di orientamento politico, ma aveva creato tutta una serie di collane che davano voce a tutta una serie di esperienze intellettuali, religiose, scientifiche, tutte poste sullo stesso piano, cosa per la quale poi evidentemente fu anche molto criticato, soprattutto negli ambienti vaticani, no? Perché mise sullo stesso piano, per dire, l'ateismo, il cattolicesimo, il buddismo, piuttosto che le filosofie laiche, insomma.
Ecco, e Marco Ventura nelle sue ricerche ha trovato anche un diploma, anzi più di uno, e ha trovato un diploma dell'appartenenza di Fortunato Formigini al rito scozzese antico ed accettato, e il suo brevetto è firmato dal sovrano gran commendatore Ettore Ferrari, il gran segretario Bentivegna, che sono dei nomi. Ettore Ferrari è molto conosciuto, ma Bentivegna meno conosciuto, me ne ha parlato spesso il nostro gran maestro onorario e gran bibliotecario Dino Fioravanti, che noi vogliamo salutare in questa occasione per l'apporto che dà e che ci ha dato in questi anni. Dino Fioravanti, gli consegneremo questo materiale, sicuramente avrebbe avuto piacere di essere qui stasera, le condizioni di salute per ora non glielo permettono, ma tornerà presto con noi per arricchire le nostre conoscenze. Ecco, qui ci sono, guardate,
è impressionante, questo è quello del 30° grado caldo, che è nel 1921, quindi 2 anni prima poi che la massoneria venga ufficialmente sciolta, no? E tra l'altro la coincidenza vuole che nel febbraio del 1923, quando viene sciolta la massoneria, che Angelo Fortunato Formigini viene defenestrato definitivamente da quella che era una delle sue grandi invenzioni, creature, cioè l'Istituto per la Propaganda della Cultura Italiana, che fu anche quella fagocitata, diciamo, dall'attualismo gentiliano. E da questo istituto poi sarebbe nata l'idea della Enciclopedia Italica, a sua volta affidata ad altri. Come giustamente ricordavi, lui fu quello che inventò il termine editoria, ma non soltanto. Inventò una rivista che ha qualcosa di leggendario nella storia dell'editoria italiana, che è L'Italia che scrive, che fu un tentativo, che poi non si è mai più ripetuto, ma di cui ancora oggi sentiamo la mancanza, di mettere insieme attorno a un foglio, a un forum di dibattito, di idee, di approfondimenti, tutti i protagonisti del mondo del libro, quindi gli editori, gli scrittori, i grafici, gli stampatori, i bibliotecari, e questa fu una grandissima impresa nella quale lui coinvolse, anche durante tutti gli anni del fascismo, i personaggi più disparati, fascisti anche, antifascisti, tutti secondo sempre quello spirito di apertura all'umanità in tutte le sue forme che gli apparteneva da sempre.
Anche per la sua appartenenza alla massoneria. Ecco, quanto ha influito, secondo te, che l'hai conosciuto bene, Formigini, questa proprio sua appartenenza?
Secondo me ha influito moltissimo, e la cosa che mi ha veramente colpito è che uno dei tratti fondamentali caratteristici di Formigini era la sua straordinaria ironia. La sua collana più famosa di libri è intitolata I classici del vivere. In ogni occasione aveva una battuta che era anche alta, e nello stesso tempo usava un gergo che metteva insieme il dialetto ma anche il linguaggio giuridico, filosofico. Era un contaminatore, proprio perché era un visionario. Bene, leggendo, ecco, questo per esempio è un suo intervento preparato per la loggia delle Lire Stata, tutto quanto a mano, con molto lavorato, pieno di correzioni, di integrazioni, eccetera, carissimi fratelli, eccetera, che è serissimo. Cioè, quello che mi ha colpito è che mentre nella vita e nella sua proiezione pubblica lui aveva sempre un tratto ironico, in qualche modo il dibattito anche interiore, l'approfondimento che lui considerava davvero importante sui grandi temi, lo ha riservato ai suoi interventi che non sono mai, questi interventi ovviamente non sono mai stati resi pubblici da Formigini, ma nei suoi interventi in loggia. Questa è una cosa che mi ha particolarmente colpito.
E questo intervento dove l'hai trovato?
Allora, questo è nella biblioteca Estense, c'è tutta una parte che va ovviamente cercata, eccetera. Io ho tutto fotografato, scannerizzato, eccetera, e poi stampato, ma ci sono degli spunti per darvi un'idea, sono assolutamente scuole. La massoneria, che è stata tanta parte della storia, non ignora la storia e sa che le religioni, quantunque così diverse le une dalle altre, quantunque sorte e fiorite in tempi e in ambienti disparati, furono il prodotto di quel sentimento nostalgico verso l'infinito che sigilla ogni coscienza umana. È un linguaggio che per lui non era normale, perché il suo linguaggio era invece molto pittoresco, e questo è un linguaggio serio, approfondito.
Quindi la loggia fa diventare persone serie, anche quelle che molto...
Direi di sì, cioè, lui andava lì sui temi che veramente contavano e li dibatteva con serietà, a differenza che nel dibattito pubblico, dove invece c'era sempre questo tratto ironico. Questa è una cosa che mi ha colpito. L'altra cosa che a volte è anche complicato, ovviamente
la calligrafia mi pare sia,
però qua per esempio io ne scrivo soprattutto. Per esempio c'è qui la pagina 82, ecco qui, e c'è qua l'originale di questo apicella,
sì,
c'è l'originale tra queste carte della sua affiliazione. Il 24 marzo del 1903 lui aveva in realtà chiesto l'affiliazione il 23 febbraio di quell'anno. E lui scrive: io sottoscritto, dottor Angelo Fortunato Formigini di Modena, fiducioso e convinto che la massoneria si ispiri a quegli ideali di umana fratellanza e solidarietà che furono sempre la norma e la misura di ogni mio operare, mi onoro di chiedere di essere accolto nella loggia Lire e Spada di Roma, foro Traiano 51. E aveva 25 anni, quindi lui aderisce, si affilia alla massoneria, alla loggia Lire e Spada a Roma, non a Modena, ha 25 anni e diventa membro effettivo dell'officina con grado di compagno. Nel benvenuto venivano chiariti i principi massonici, e che lui ricorda, che miravano al perfezionamento morale, intellettuale e materiale dell'umana famiglia, ad affrettare con l'amore e la pace il trionfo della libertà e della giustizia. E poi ha conservato proprio nella documentazione che è presente nella biblioteca, nel fondo Formigine della biblioteca Svizzera.
Sì, è molto, molto bella. Stavo guardandolo mentre Marco parlava, lo annunciava. Risponde qui a alcune domande sulla solidarietà massonica. La domanda è: si va dicendo della massoneria che essa intenda principalmente a procurare a coloro che vi si associano vantaggi morali e materiali? Che ne dite? Risposta: non è così. Il profitto materiale è assolutamente escluso per chi appartiene alla massoneria. Il vantaggio morale egli non lo può ricercare che nella salvezza del carattere che gli deriva dall'abitudine di elevarsi ad altre idealità. Ma come è ciò? Non dovete voi forse favorire sempre in qualsiasi maniera i vostri fratelli nell'ordine? No, i nostri statuti mi impongono di essere giusto, umano, sincero. Se favorissi un fratello per il solo fatto che è tale, non sarei più giusto. E così continua, molto bene.
C'è un punto molto interessante, che è un tema etico che si pone. Lui era un personaggio di una straordinaria moralità, cosa che gli derivava anche dal fatto di essere ebreo. Cioè, per gli ebrei effettivamente il senso etico, che non prevede la confessione e quindi la remissione, è un senso fortissimo, no? Lui si poneva il problema, che poi è un problema che viene posto anche dall'esterno alla massoneria, del favorire i fratelli, no? E lui risponde, c'è un passo proprio della solidarietà massonica: poiché avrei favorito un fratello solo nel caso in cui vi fosse stata una condizione di parità assoluta tra concorrenti. E poi c'è tutto il suo cursus, nel senso che raggiunge il primo gradino della scala di rito scozzese accettato, ottenendo il brevetto di quarto grado maestro segreto, firmato dal sovrano gran commendatore Adriano Lemmi. L'anno successivo, 5 maggio, ero già cavaliere eletto dei nove, nono grado. Il 18 marzo 1908 diventa principe Rosa Croce. Ricordo che versai 20 lire per il gioiello del grado, 10 per il nulla osta, 5 per il brevetto.
Era preciso,
era molto preciso. Il 5 luglio del 21 era appunto assunto al trentesimo grado cavaliere Cadoc, cioè il grado di vendetta contro il trono.
E c'è un altro brevetto che è firmato dal sovrano gran commendatore Achille Vallori. Achille Vallori, che poi venne ucciso a Palazzo Giustiniani il 31 ottobre del 1917 da un folle che lo riteneva responsabile di tutti i suoi guai della vita.
Sì, e poi nel libro ricordo appunto tutte le vicende del febbraio del 23, lo scioglimento della massoneria e tutto quello che è avvenuto dopo, che conosce benissimo il gran maestro Domizio Torrigiani, che non si riprese mai in realtà proprio da quell'esilio a Ponza, no? Che l'esilio, insomma.
E a questo proposito è collegato in qualche maniera a queste vicende ricordate da Marco Ventura. Proprio oggi abbiamo scoperto di essere in possesso, lo sapevamo, di un poncio di Giuseppe Garibaldi e di un cappello di Giuseppe Garibaldi, che vennero custoditi da colui che custodì anche questo collare, il collare del Gran Maestro, custodito per proteggerlo dagli assalti degli squadristi. Il poncio di Garibaldi e questo cappello oggi, ieri custoditi gelosamente durante il fascismo da Giulio Bacchetti, dal nostro fratello Giulio Bacchetti, oggi sono nella sede della Fondazione Grande Oriente d'Italia. Ecco, e la scoperta è di queste ore, quindi facciamo una rivelazione a tutti noi e ai fratelli, è un arricchimento. Il poncio ce l'avevamo, però non sapevamo la storia, dove era stato nascosto. Ora abbiamo un motivo in più per essere grati a Giulio Bacchetti, questo nostro fratello che a Palazzo Giustiniani era una sorta di responsabile amministrativo e tra l'altro subì l'onta del confino a Ustica, quindi per noi diciamo è un motivo bello per ricordare nella stessa occasione fratello Angelo Fortunato Formigini e nostro fratello Giulio Bacchetti.
No, può essere magari forse è il caso poi anche con le domande, no? Sì. Di andare avanti, però per dare un'idea dei temi che venivano dibattuti, allora vorrei fare anche una premessa, che in realtà la gran parte di ciò che riguarda Angelo Fortunato Formigini è nel libro. Paradossalmente nel libro, rispetto a tutto quello che effettivamente si potrebbe scrivere del rapporto tra lui e la massoneria, c'è poco, cioè c'è in proporzione con gli altri temi, ma rispetto al materiale incredibile che si può ancora andare a trovare e studiare, ci sarebbe da scrivere un altro libro.
E lo potrei scrivere con il nostro sostegno.
Perché appunto si parte dalla corda fratres, si passa attraverso la lira e spada, e si va avanti dal 1903 al 1921, 23, quindi è un periodo importante, con tanta documentazione su questo, per dare un'idea proprio dei temi che venivano affrontati, no? Se posso leggere
sì,
qualcosa,
sì, prego,
magari lo
siamo
sì, prego. E nel libro io in realtà alterno i capitoli in prima persona e i capitoli in terza. I capitoli in prima persona sono fatti da parole testuali di Angelo Fortunato Formigini, parafrasi degli interventi suoi e invece brani che invento io sulla base di quello che era lui, quindi in assoluta buona fede. Nelle oltre 50 cartelle del mio discorso come oratore della lira e spada, quella che citavamo per l'anno massonico 1903, affrontai il tema spinoso della massoneria che non poteva essere atea. Alcuni di noi, dissi, e qui è testuale perché è riportato proprio da quel documento che hai visto, vorrebbero continuare la tradizione puramente negativa di lasciare ai fratelli la più ampia libertà nelle loro private manifestazioni religiose. Secondo questa tendenza, la massoneria dovrebbe essere come un enorme pantheon pronto ad accogliere tutti gli dèi nuovi e antichi. Citai poi la tendenza opposta che avrebbe voluto una schietta affermazione di ateismo. Utilizzai un senso di attesa, di suspense, prima di esprimere la mia opinione, illustrai l'idea di quanti dicevano che la massoneria deve essere atea, e qui di nuovo, virgolette, ammettere un grande architetto dell'universo è ammettere un Dio simile a quello dei preti, è un rendere noi tutti preti di una religione la quale, per quanto diversa dalle altre, impedirà che ci sia logicamente lecito di combattere le religioni costituite. Fine delle virgolette. Mi rendevo conto che si trattava di un grande problema della vita e anche della massoneria e che sarebbe stato un atto di presunzione da parte mia pontificare sull'esistenza di Dio. Dichiarai semplicemente che persino il convincimento del più umile, cioè di se stesso, avrebbe forse potuto avere qualche interesse. Poi fa tutta una disquisizione su che cosa significhi veramente ateismo, perché gli scrittori della Chiesa dichiarano atei i pagani, che invece erano politeisti, i romani e i greci tacciarono di ateismo i cristiani e via dicendo. E lui alla fine dice: per me la parola non vuol dire nulla e vale quanto la parola Dio. Questa è una presuntuosa affermazione, l'altra è una presuntuosa negazione. Una questione di parole, insomma, anche Dio e non Dio. È una questione di parole, ma fra il sì e il no c'è il non so, c'è l'antico ignorabilis. Quindi non vado avanti, ma insomma lui sosteneva che esiste una religiosità naturale, che però non coincide e in qualche modo viene contraddetta poi dalle singole confessioni e dalle religioni costituite. E questa religiosità, tra virgolette, naturale, per lui coincideva con quel senso di umanità che era, a suo modo di vedere, il cuore del, permettetemi la parola, che ovviamente è autocontraddittoria, credo massonico, no? E questo era il tipo di dibattito che veniva svolto all'interno della loggia di L'Espada con Formigini, che era molto attivo nei suoi interventi e che sviscerava anche sulla base delle... lui aveva due lauree, e una di queste lauree era in giurisprudenza, e aveva approfondito fin dall'inizio proprio il linguaggio giuridico legato alla teologia, in particolare nella Torah e nei testi biblici, no? Quindi sulla base di queste sue competenze di storia del diritto riusciva poi a entrare in temi che venivano affrontati all'interno della loggia. Ma questo per dire l'altezza del dibattito che si svolgeva nella massoneria, in quella loggia in particolare.
E questo è un motivo di ulteriore approfondimento del personaggio e del suo pensiero. Poi arrivarono le leggi razziali, sì. E qui ecco quella fase complicata della vita di Formigini.
Sì, le leggi razziali creano un vero e proprio cortocircuito nella vita di Formigini, perché il suo era un ebraismo non confessionale, non era religioso, era un assimilazionista. Del resto l'assimilazionismo era il filone principale dell'ebraismo non soltanto in Italia ma anche in tutta Europa, se escludiamo in realtà, perché il discorso lì è diverso, l'Europa dell'Est, da dove gli ebrei nel periodo di vita di Formigini, soprattutto quando era ragazzo, scappavano dai popoli, no? E quindi lui visse il suo ebraismo, la sua identità ebraica in un modo anche molto tormentato. Sposò una donna non ebrea, un altro personaggio straordinario, Emilia Santamaria, che a sua volta era un'accademica, era una professoressa universitaria, una delle prime in Italia, una grande pedagogista, ma siamo a livello delle sorelle Nazzi, della Montessori, insomma. E per io ho ritrovato anche delle lettere, tutto questo mare magnum del materiale che Formigini aveva conservato, delle lettere in cui confessava che effettivamente non era stato facile convincere la famiglia che veramente fosse un matrimonio giusto questo. Non dice mai veramente che il problema è che Emilia non fosse ebrea, però il tema è sotto traccia. E diciamo questa sua identità ebraica corrispondeva proprio a quel suo ideale, che potremmo definire massonico, di antidogmatismo. Cioè l'antidogmatismo per lui era un punto fermo ed era quello che gli impediva di essere un sionista o un ebreo religioso. Del resto lui muore, diciamo, doppiamente fuori dalle regole dell'ebraismo, perché si uccide, e ovviamente il suicidio, come sapete, nell'ebraismo non è ammesso, e nello stesso tempo si fa cremare, che è un'altra cosa che nell'ebraismo non è ammesso. Tant'è vero che anche nel cimitero di Modena il suo luogo è in un limbo, perché è fuori dal cimitero ebraico. Nella sinagoga di Modena viene impedito di mettere una targa che lo ricordi, proprio per questa sua concezione dell'ebraismo nel segno dell'assimilazionismo. Ma per rispondere alla tua domanda, con le leggi razziali lui riscopre la propria identità ebraica, perché lui in realtà è vittima delle leggi razziali sotto molti aspetti, lo è come imprenditore, perché è costretto a intanto a dichiarare quanti sono gli ebrei che lavorano nella sua azienda, per dire. Già è una cosa offensiva, no? E nessuno, peraltro. Poi, ecco, costretto proprio a liberarsi delle responsabilità all'interno della sua impresa, e l'impresa soffre tutta una serie di conseguenze, di difficoltà anche economiche, perché naturalmente viene discriminata anche negli aiuti che vengono dati dall'incubo e dalle istituzioni governative. E poi è vittima per tutti gli altri aspetti che riguardano, per esempio, il fatto che lui ha adottato un bambino italiano, Nando, e ha il terrore di perdere la patria potestà, perché le leggi razziali prevedevano anche questa possibilità, no? E quindi, tu citavi prima il fatto che lui si uccide, e si uccide in una maniera molto pianificata. Lui per mesi pianifica la sua morte, il suo darsi la morte, no? E si uccide urlando Italia, 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 perché si uccide contro le leggi razziali, prima di tutto come italiano e poi anche come ebreo, ma nello stesso tempo recupera tutta una serie di elementi che appartengono alla sua identità ebraica, che inserisce anche nelle sue invettive, che poi verranno raccolte nel libro Parole in libertà, che viene pubblicato postumo dopo la guerra, che sono invettive che addirittura riprendono antichi odori e sapori dell'ebraismo, e parolacce con cui apostrofa Mussolini e altri, che sono parolacce alla Prilussa, invettive poetiche, con cui appunto rigetta completamente quello che è il fascismo, ma con parole ebraiche, che ritrova per la prima volta nella sua memoria, anche di bambino.
Ecco, queste riflessioni, queste considerazioni che ha fatto Marco Ventura stimolano ancora di più alla lettura di questo volume, lo stimolano anche i fratelli a leggerlo, proprio per questa riscoperta e per valorizzare questa riscoperta. Ora, se vogliono, presenti in sala, porre delle domande. Marco è così gentile da stare ancora con noi, e quindi chi vuole può fare domande, in attesa che esca un altro libro di Marco Ventura, che potremo presentare in Bascella, proprio su Formigini Massoni, che qui basterebbe appunto ripubblicare questa, e poi dicono che i massoni nascondono le cose, i documenti,
è tutto là,
quindi mi pare una battuta che spero appunto si possa risparmiare in queste discussioni, in queste aggressioni che talvolta subiamo.
Diciamo che le società segrete sono altre.
Le società segrete sono altre, soprattutto quelle che fanno un po' più danni anche, esatto, alla comunità.
Anche quelle non segrete.
Anche quelle non segrete. Marco Ventura non ha perso la verve del giornalismo, del giornalista, voglio dire militante. Mi piace la definizione del giornalista militante. Il giornalista può essere un militante?
No, però militante nel senso del giornalismo sì, non militante nel senso della politica ovviamente. Però il problema è che oggi di giornalismo vero ne è rimasto poco, purtroppo, lo dico da giornalista.
Secondo te perché?
Questa è una bella domanda. Alla quale
anche in sala hanno detto una bella domanda.
Ma è così. No, c'è un forte declino della professione. Io ricordo, cioè, io ero un giovane che aveva dei grandi maestri, perché ecco, Montanelli è stato il mio maestro, e ricordo ancora la prima lezione che mi fece quando pubblicai per la prima volta sul giornale in prima pagina. Era un periodo in cui i fondi e gli articoli si chiudevano in prima pagina e non giravano queste cose sterminate all'interno, con tante parole, eccetera, no? Montanelli era il maestro del fondo, perché aveva una sola cosa da dire, la diceva in modo semplice e in modo breve. E tutti gli articoli che si chiudevano in prima pagina, per i giornalisti di oggi sarebbe impossibile scriverli, perché hanno bisogno di tanto spazio. E non c'è più la verifica, se voi potete leggere qualsiasi giornale troverete che perfino il Corriere della Sera era pieno di refusi. Una volta i refusi non esistevano perché c'erano i correttori di bozze, perché c'era questo rito del passare, come si dice in gergo, il pezzo, che era una cosa importante.
Che passava da più mani.
Che passava da più mani, che passava dal redattore che se lo leggeva tutto quanto per vedere che non ci fossero errori. Proprio pochi giorni fa è morto un giornalista, Pinna, che è stato ricordato da Giampiero Muchini come uno che gli corresse, e ancora Muchini se lo ricorda, un errore di 2 anni in una cosa che poteva tranquillamente passare inosservata. Ma Pinna, che era un vero caporedattore, gliela corresse. Io oggi so, purtroppo, lo dico per il mio giornale, vale per tutti quanti, che se io faccio un errore nel pezzo, come succede, è molto probabile che io me lo ritrovo sulla carta. Poi era un periodo in cui non si andava su internet. Internet in qualche modo ha allargato, ovviamente, ha potenziato la possibilità per il giornalista di arrivare dove normalmente non arrivava. Io mi ricordo la prima volta, rimasi impressionato quando usai internet, perché si trattava di un dirottamento di un aereo, se non sbaglio, in Pakistan, e la cosa successe la sera, e la sera stessa io dalla redazione del giornale avevo, grazie a internet, che però ancora nessuno usava, quindi sono tra i colpevoli, avevo l'intervista al pilota che attraverso internet, cioè attraverso un giornale locale che andava su internet, mi era arrivata e io potevo leggere. Io ho scritto, perché la tentazione di scrivere l'intervista al pilota che nessuno magari in quel momento aveva, perché nessuno veniva in mente di andare su internet, era fortissima, però in realtà io non avevo nessuna possibilità di verificare che veramente quel giornale avesse intervistato il pilota e che quelle fossero davvero le sue parole. All'epoca ci sono anche questioni economiche, perché oggi i giornali non hanno più soldi per mandare gli inviati all'estero. Io mi ricordo che il 2 agosto del 90, quando fu invaso il Kuwait, io partii all'improvviso il 2 agosto e tornai 6 mesi dopo. Cioè erano tempi in cui i giornalisti, gli inviati, andavano sul posto a vedere le cose e ne scrivevano perché ne avevano la testimonianza diretta. Cioè erano loro stessi che raccontavano quello che più o meno vedevano.
E secondo te, che hai vissuto appunto dalla parte, che vivi dalla parte dei giornalisti, il rapporto con la massoneria? Ricordo che nel quello che ho chiamato il biennio nero della massoneria italiana 92-93, quando qui in questo luogo arrivarono i carabinieri mandati dal procuratore della Repubblica di Palmi, Agostino Cordova, poi nel 93 la fuga del gran maestro di allora, il giornale parlò molto di quelle perquisizioni, dei sequestri, e devo dire, tra tutti i giornali, soprattutto l'editorialista Mario Cervi prese un po' le nostre difese, e anche Indro Montanelli, che pur scrisse: la massoneria è una cosa che non potrei mai farne parte, insomma, un po' ironizzava su questa nostra comunione, mentre Mario Cervi ci difese. Ma perché i giornalisti spesso non parlano bene, per non dire?
Allora, io mi ricordo bene che l'atteggiamento, diciamo, del giornale era un atteggiamento, direi, di simpatia della massoneria, per tutta una serie di ragioni. Da parte invece dei giornalisti in generale, effettivamente c'è questo clima di sospetto e c'è questo pregiudizio che nasce sostanzialmente da una leggenda negativa, secondo me, e dal fatto che c'è sempre il desiderio di essere pruriginosi, di voler andare a scavare dietro quello che appare nascosto, tutto ciò che è riservato è visto male, tutto ciò che ha una parvenza di segretezza, però abbiamo visto che c'è tant'altro, no? Ecco, la vera segretezza è quella che non si sa. Questa, diciamo, è una riservatezza, è un modo di essere che non è voler essere segreti o voler essere nascosti o voler essere... Però per i giornalisti un atteggiamento del genere invita ad andare, come dire, a scavare. Poi ci sono delle ragioni politiche, per cui magari nella massoneria vengono individuati degli orientamenti che non corrispondono alla linea dei giornali.
Ma quello che colpisce è quando di fronte a dei fatti importanti si prova a nascondere quello che viene detto. Un esempio degli ultimi mesi,
certo.
Un esempio degli ultimi mesi, la cattura dell'ex super latitante, il nostro fratello, sì. Un medico accusato di aver aiutato con le cure mediche la latitanza dell'ex super latitante. La commissione parlamentare antimafia invita il procuratore della Repubblica di Palermo e il sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, che hanno catturato, per fortuna e per capacità più che per fortuna, l'ex superlatitante, e chiedono: la massoneria ha coperto la latitanza dell'ex superlatitante? E in maniera chiara, corretta, il procuratore capo e il sostituto procuratore dicono: sulla base delle risultanze che abbiamo, sappiamo che c'è un appartenente al Grande Oriente d'Italia che è il medico che ha curato Messina Denaro, però coinvolgimenti della comunione allo Stato non risultano. Allora, per leggere questa notizia, che è una notizia molto importante, ritengo per l'opinione pubblica, perché si è iscritto per settimane di coinvolgimenti massonici, è anche corretto dire quando questi coinvolgimenti, coloro che hanno catturato l'ex superlatitante, si smentiscono. Quindi mi sono chiesto: perché non è stato scritto e solo una televisione locale della Calabria ha scritto questo? Rivolgo a te la domanda.
Per la stessa ragione per la quale noi abbiamo l'esempio di tanti esponenti politici, esponenti anche dei carabinieri, della polizia, eccetera, che sono stati indagati, accusati, infamati e poi alla fine assolti. E purtroppo la soluzione e la notizia positiva in questo caso, per cui non c'è un coinvolgimento della massoneria, ma c'è semplicemente un medico che apparteneva, così come allora tutti gli altri che non appartenevano, o che appartenevano ad altre cose, tipo dopo, insomma, dopo le logie, cioè. Bene, in questo caso la notizia positiva o la soluzione, eccetera, vengono relegate in un trafiletto, bisogna leggere una lettera di gradimento. Ne abbiamo avuti casi a non finire. Io cito semplicemente l'esempio, perché l'ho seguito anche come giornalista da tanti anni, di Contrada piuttosto che del generale Mori, eccetera. Cioè, ma non soltanto, abbiamo veramente esempi all'infinito.
I giornalisti non sanno smentirsi.
No, non sanno smentirsi.
Nel senso, si segue un filone.
Nel momento in cui c'è addirittura una soluzione, continuano in molti casi, non sono tutti giornalisti, però continuano ad avanzare sospetti anche quando qualcuno viene effettivamente assolto, prosciolto, eccetera. Però questo è un tema generale.
E su un altro fatto, un'altra vicenda che appassiona ormai da anni, da decenni, il Grande Oriente d'Italia, quella dell'occupazione di Palazzo Giustiniani, non voglio dire occupazione abusiva, perché non si tratta da parte del Senato di un'occupazione abusiva, però si tratta sicuramente di un fatto chiaro, che quando lasciammo Palazzo Giustiniani, sede acquistata dal Gran Maestro Ettore Ferrari, inaugurata in affitto all'inizio del secolo da Ernesto Nata, da maestro Ernesto Nata, l'accordo scritto era che lasciavamo tutto il palazzo, con grande annuncio del presidente di allora Giovanni Spadolini, in cambio di 140 metri quadrati di quel palazzo. Non si riesce ad arrivare in fondo, eppure mi pare che le carte parlano chiaro, ma se lo diciamo noi che parlano chiaro è quasi scontato, anche se non siamo avvezzi a raccontare bugie. Però perché c'è questa hai frequentato anche quel palazzo?
Sì, quel palazzo l'ho frequentato, devo dire è ancora anche un bene. Meraviglioso palazzo, pieno di ricordi storici, è veramente pieno, ogni scrivania, ogni poltrona, ogni scaffale di biblioteca ha un suo ricordo legato a qualcosa. E tu stesso mi ricordavi che la Sala Zuccari era il tempio.
Tempio maggiore, Sala Zuccari.
La storia purtroppo è piena di ingiustizie, questo è il problema. E il problema è anche che si crea un cortocircuito nel momento in cui si tenta di far valere un diritto che è chiaramente giusto rispetto a una storia che è andata in un'altra direzione. Quindi il cortocircuito nasce lì.
E su quest'altro fatto, questi giorni celebriamo, noi ancora andiamo a Porta Pia, andiamo al monumento di Garibaldi al Gianicolo, di Anita Garibaldi al Gianicolo, andiamo a deporre una corona, a ricordare questa data che dovrebbe far parte dell'identità italiana, come il 25 aprile festa della liberazione, il 2 giugno festa della Repubblica, il 20 settembre dovrebbe essere considerata la festa in rosso sul calendario del sogno risorgimentale di un'Italia unita. Anche su questo fatto...
Sì, però io ti devo dare ragione su tutto a questo punto. No, sono...
Un po' anche dar torto.
No,
ma vorrei capire
torto,
il perché.
Effettivamente ci sono delle date, dei personaggi che mancano del giusto riconoscimento. Questo è uno di quei casi. Il perché io francamente non sono in grado, non ho i titoli per dirtelo, però è una delle ragioni perché per esempio Formigini non è conosciuto e non viene oggi studiato nelle scuole, perché è un grandissimo personaggio, è stato un grande editore, è stato il primo suicida contro le leggi razziali. Perché c'è qualcosa in lui che non ha indotto ad approfondirlo e a farlo conoscere per esempio anche ai ragazzi? No, è un grande esempio, il primo suicida contro le leggi razziali, oltre a tutto il resto. Ecco, nel caso di Formigine, che è cosa che conosco, c'è chiaramente il suo essere totalmente controcorrente rispetto a tutti gli ambienti che ha attraversato. Quindi voglio dirti una cosa, è che bisogna a volte essere anche orgogliosi di non essere conosciuti. Cioè, non so come dire...
Ci consoli?
Direi di sì, nel senso che Angelo Fortunato Formigi non apparteneva a nessuna parrocchia. Era il campione di un pensiero di tolleranza, di libertà, di umanità, di fratellanza, che non era né fascista, né antifascista, né comunista, né socialista, in qualche modo lo si potrebbe definire liberale, forse anche la massoneria, no? Può essere considerata liberale, io perlomeno la percepisco liberale in un senso molto largo, no? Purtroppo questo tipo di orientamento, siccome non appartiene a nessuna
delle
grandi parrocchie, è chiaramente discriminato. Questa è la ragione. E probabilmente la figura di Garibaldi appartiene allo stesso ordine di idee. E per anni, tra l'altro, me ne occupate, non
domani ci occupiamo di Garibaldi in Uruguay, dove presenteremo un libro di Federico Guiglia, che ha ricordato in questo libro che al funerale di Garibaldi, ovviamente non avvenne in Uruguay, quindi un funerale senza salma, c'erano 20.000 persone che partecipavano, una popolazione molto limitata, quella dell'Uruguay ancora oggi. Chi vuole può fare domande, Marco Ventura è così disponibile. Prego.
In parte lei ha già risposto, però io la domanda gliela voglio fare lo stesso. In che proporzione sta la crisi di coscienza del fratello Formigine e la motivazione politica riguardo il suicidio? Grazie.
La crisi di coscienza è in che senso?
Crisi di coscienza nel senso come la frustrazione interiore di fronte all'avvenimento del decreto reale riguardo le leggi.
Beh, è la ragione per cui lui decide di pianificare il suicidio. Crisi di coscienza è un'espressione molto giusta riferita a Formigine. Tant'è che negli ultimi scritti, quelli che lui prepara negli ultimi mesi, e anzi proprio il fatto di scrivere e affidare a poesie, ricordi, brani di vario genere, le sue idee e tutto quello che in lui si muove con il crescere dell'antisemitismo e poi con la campagna antisemita e le leggi razziali, bene, tutto questo prende forma in una strana convinzione che si fa a Formigine di essere un po' come Gesù Cristo, cioè un capo espiatorio, di essere nello stesso tempo un capo espiatorio volontario, cioè di volersi immolare quasi assumendo su se stesso la colpa delle leggi razziali e uccidendosi, quindi sacrificandosi, lavare questa colpa. Quindi crisi di coscienza è proprio il termine esatto, anche perché inizialmente Formigine non era contrario al fascismo, non era neanche a favore. Formigine non ha mai avuto la tessera del partito fascista, la cimice, non ha mai avuto nessun tipo di sovvenzione dovuta a una qualche affiliazione sua al fascismo, cioè. Però conviveva con il regime fascista sempre per questo suo senso di non settarismo, di tolleranza e anche di necessaria convivenza per il fine che considerava superiore della diffusione della cultura e del libro. Però all'inizio Formigine considerava, all'inizio, il fascismo una sorta di mozione d'ordine. Non aveva il mito del comunismo dall'altra parte, del bolscevismo, del socialismo dell'epoca, che vedeva come una forma di confusione ma anche di violenza, perché quando è arrivato il fascismo la violenza esisteva già, il fascismo ha portato la sua violenza, ma comunque una violenza esisteva già ed esisteva un disordine. Rispetto a questo disordine, Formigine vide il fascismo come imporre delle regole, come appunto una mozione d'ordine che faceva arrivare in orario i treni, come si diceva comunemente, e nello stesso tempo faceva anche muovere le rotative delle tipografie per stampare i libri. Questo a lui importava. Poi, pian piano, ha cominciato a riconoscere il fondamento invece dogmatico, prepotente, violento, ideologico del fascismo. Fa l'esempio a un certo punto della macchina, l'automobile. Un'automobile vista da fuori, una bella automobile, è qualcosa di bello, è un oggetto tecnologico importante, nuovo, potente, eccetera. Se però quell'automobile ti investe, tu ti ritrovi sotto l'automobile e ti rendi conto di che cosa può essere veramente l'automobile. Il fascismo era questo. Lui è stato investito dal fascismo a un certo punto, ed è stato investito dal fascismo in quanto ebreo, cosa che non avrebbe mai immaginato, anche perché comunque lui ricorda proprio parlando alla Lira e Spada che nella stessa loggia Lira e Spada c'erano fascisti all'inizio, che poi si sono ritrovati anche loro vittime dello scioglimento della massoneria del fascismo nel 23. L'anticorsa filosofica del fascismo, che è il libro più importante, più famoso di Formigine, che ha scritto comunque tanto, è un libro del 23 per l'appunto, e quindi siamo agli albori del fascismo. Ma la crisi di coscienza è una crisi di coscienza in quanto persona che nella sua impresa culturale aperta all'Italia, aperta al mondo di allora, non può considerarsi estranea a una ferita così potente come quella inferta dalle leggi razziali. Io sono andato a leggere i giornali dell'epoca, noi adesso ne parliamo quasi con freddezza, perché o abbiamo perso la memoria oppure abbiamo perso la conoscenza di che cosa veramente fu l'antisemitismo di quel momento. Fu una cosa ignobile, una cosa ignobile. E in alcuni momenti, anche ammettendo assolutamente quella che è l'interpretazione del fascismo data da De Felice, no? E anche la distinzione fatta tra l'antisemitismo del fascismo e l'antisemitismo del nazismo, che fu ovviamente un'altra cosa, però per esempio il fascismo fu ancora più, anticipò il nazismo nella espulsione dei bambini ebrei dalle scuole. Fu una cosa terribile. Ci sono le riunioni del Gran Consiglio in cui si discusse appunto degli ebrei, della questione ebraica, e l'unico che ebbe la forza di opporre un minimo di argomentazioni contro l'espulsione, cioè disse a un certo punto, ma come, anche i bambini dalle scuole, questo no, fu Italo Balbo. Ma gli altri si adeguarono tutti quanti. E sui giornali la cosa drammatica è che le veline dell'antisemitismo che pian piano cresceva sono identiche, perché i giornali riportano tutti le stesse parole d'ordine, lo stesso pregiudizio, addirittura le stesse notizie dall'estero vendute in quella maniera. Non so, per esempio, a un certo punto mi ha colpito una epidemia di non mi ricordo che cosa, in Romania o non so dove, che veniva attribuita come colpa alla incapacità dei medici ebrei, quasi fosse però un dolo dei medici ebrei nei confronti di questi ragazzi. Quindi fu veramente un veleno che riuscì a corrompere la società italiana attraverso i media, attraverso i giornalisti, attraverso gli intellettuali, e rispetto al quale Formigini non poté sentirsi intellettualmente estraneo. Innocente sì, forse, ma non estraneo.
Abbiamo risposto a domande. Prego.
Grazie, buonasera. Io mi chiamo Giovanni Cipriani, sono segretario generale di una piccola associazione, Centro per la Promozione del Libro. Devo dire che quasi 40 anni fa, quando ho iniziato l'attività, il mio ispiratore, nella mia attività, perché sono stato il primo in Italia a fare la fede del libro, è stato Formigine, che non conoscevo nessuno. Allora mi permetto di leggere solo questa parte e poi vedere se vogliamo fare qualcosa per farlo conoscere di più, soprattutto alle giovani generazioni. Allora lui, l'1 gennaio del 19, fa questo manifesto della sua pubblicazione L'Italia che scrive, e nasce l'Istituto per la Propaganda della Cultura Italiana. Quella è la frase che mi ha impressionato favorevolmente, che io leggevo gli anni che inauguravo la fiera. Dice: l'Italia che scrive è fatta, facciamo l'Italia che legge.
Sì.
Quindi sono passati 105 anni e io direi, se col conforto di tante realtà, di rilanciare la figura di Formigini e soprattutto questo slogan,
che sarebbe di grande attualità e di grande utilità per la cultura italiana. Secondo punto, perché non immaginare di chiedere all'amministrazione capitolina un piccolo spazio, perché ho ritrovato dove lui aveva una casupola che era la casa editrice in Campidoglio, che poi fu abbattuta perché dichiarata abusiva, ma forse stava lì da secoli, che era la sua casa e bottega. Perché non chiedere a Campidoglio che quel piccolo tratto, che possiamo ritrovare attraverso la documentazione fotografica, sia dedicato a Formigine con un piccolo largo oppure con una taglia?
Questa è una grandissima idea, questa è una grande idea. E la casa sul Campidoglio poi portò anche a una pubblicazione di Formigine, molto poetica, bella, che fu proprio un allegato all'Italia che scrive. Lui fece una grande battaglia per conservare la casa. In realtà la casa fu abbattuta dopo la sua morte. Era una casa meravigliosa che affacciava sui fori, ed era veramente molto bella. C'è tra l'altro un passaggio in cui c'è un bel incontro che lui ha proprio, sta facendo una specie di incontro con amici in questa casa, e a un certo punto passa D'Annunzio lì sotto e c'è proprio uno scambio di battute con D'Annunzio, e che lui legge quasi come una profezia del fatto che la casa sarebbe stata poi rasa al suolo. Fu abbattuta proprio per la politica urbanistica, no, del regime, che poi portò anche all'abbattimento di tutto il quartiere che stava davanti a San Pietro, e poi la liberazione del foro, e c'era tutta una polemica sui privati che potevano abitare all'interno del foro, eccetera. La realtà è che appunto era una casa molto bella, che gli consentì, peraltro, anche la famiglia venne poi compensata, diciamo, per l'abbattimento di quella casa, e poté anche andare avanti nonostante la discriminazione che subì anche la moglie, la vedova di Formigine, che si rifiutò di fare giuramento al fascismo, e in questa maniera le venne impedito da allora in poi di avere la sua cattedra di pedagogia. Quanto a quella frase è veramente un manifesto, no? E l'Italia che scrive, che durò per 30 anni, arrivò a distribuire 30.000 copie. 30.000 copie è un numero immenso per l'epoca, e l'obiettivo era proprio quello di avvicinare il mondo del libro dell'Italia che scrive, ma in tutte le sue componenti, al mondo di chi legge. Oggi noi sappiamo quanto sia drammatico il problema, in Italia in particolare, della mancanza di lettori. Quindi è giustissima la suggestione del principio.
Grazie. Direi, ringraziamo Marco Ventura, vi invitiamo a leggere il suo libro dedicato ad Angelo Fortunato Formigine, massone, e anche lui finito vittima della congiura del silenzio. Grazie a Marco.
Grazie.
Ma non bisogna poter approfondire,
per libertà non intendo anarchia politica e morale, ma autocoscienza e liberazione da qualsiasi forma di pregiudizio dogmatico.
Bellissimo.